spero. Allora, da qui è una cosa molto interessante, perché ci sono le prime file con un paio di persone, no? Poi c'è un agglomerato immenso dietro. Mi sono detto prima di salire, ho detto bah, spero che le persone non pensino che mordo, perché tendenzialmente non lo faccio. Solo a volte le figlie dormono, no, scherzo. Ma è bello essere qui. Dopo varie peripezie, i miei viaggi, eccetera, come sempre, e oggi volevo condividere qualcosa di un po' particolare. Il titolo di oggi è Siamo Beati. Stamattina mia figlia mi fa, dimmi qualcosa del messaggio di oggi, Melanie. E gli ho detto, no, non voglio dire nulla. E lei, dai, almeno il titolo. Poi a un certo punto si è fermato e ha detto, no, è inutile, perché tanto dai tuoi titoli non si capisce mai che messaggio fai. Siamo beati, e anche questo titolo sarà un po' strano all'inizio, perché in realtà riprenderemo il titolo solamente alla fine del messaggio, quindi dovete stare qua per forza tutto il tempo e ascoltare il messaggio per capire perché questo titolo. Ma quello che voglio condividere oggi parte proprio da una piccola parte di questo, no? Dove dice siamo beati. È un modo di dire che a volte sta perdendo il suo vero senso. Penso a noi in Italia, no? Molte volte si dice beato te, no? È un modo ormai colloquiale, che però perde anche il senso di quello che vorrebbe dire essere beato. Per chi non avesse ancora notato, sto facendo crescere la barba. Sto facendo crescere la barba su indicazione delle mie figlie. Ho condiviso questo con i miei colleghi dove ero via questa settimana, che ero a Rimini per un'esibizione, per una fiera. E parlando con alcuni colleghi, gli faccio sì, perché le mie figlie mi hanno consigliato di tagliare la barba, di far crescere il pizzetto, dicono che sto meglio, eccetera, eccetera. E uno infatti ha detto proprio, ah, beato te che almeno le tue figlie ti parlano a me, a malapena non mi parlano e mi chiedono solo i soldi. Allora ho detto, vabbè, sono beato per questo. Però è un modo che è diventato ormai così colloquiale che perde il vero senso. E non ne parleremo proprio direttamente in questo, ma ne trarremo le conclusioni alla fine. Perché dico questo? Perché abbiamo incominciato questo 2017 con un tema un po' specifico, di far crescere la nostra fede, di vedere dov'è la nostra fede in Dio, in quello che Lui può fare, eccetera. È stata bellissima la lezione che Alex ha fatto giovedì scorso in sala Carchidio, riguardava la vita di Abramo. È stato così bravo che in pochissimo tempo è riuscito a strizzare così tanti anni e passi biblici, no? Spiegando proprio tutta la vita di Abramo, ma anche che cosa ha dovuto affrontare, le sfide, eccetera. E Abramo è il padre della fede, per noi come per gli ebrei, è qualcosa, un personaggio troppo importante. E partendo da questo, in Ebrei, come ormai sapete tutti, in Ebrei 11:1, dove dice ho la fede e certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono, questa è una frase detta e letta in quest'ultimo periodo molto, ma che effettivamente ci fa capire che aver fede è anche di credere in qualcosa che non vediamo, ok? A volte può essere qualcosa di magico, ok? Penso a avere dei trucchi magici che ci sono negli show, eccetera, no? Quindi non si vede qualcosa, però in realtà succede, ma quello non ha niente a che fare con la fede, quello è solo un gioco di prestigio, la fede è qualcosa di molto di più. Oggi vorrei concentrarmi su un passo, ok? Su una storia, su una situazione, e vederla con voi per valutare veramente dov'è la nostra fede. Questo è in Luca 7, da versetto 1 a versetto 10. In Luca 7 leggiamo: dopo che egli ebbe terminato tutti questi discorsi davanti al popolo che lo ascoltava, entrò in Capernaum, quindi Gesù. Un centurione aveva un servo, a lui molto caro, che era infermo e stava per morire. Avendo udito parlare di Gesù, gli mandò degli anziani dei giudei per pregarlo che venisse a guarire il suo servo. Essi, presentatisi a Gesù, lo pregavano con insistenza, dicendo: egli merita che tu gli conceda questo, perché ama la nostra nazione ed è lui che ci ha costruito la sinagoga. Gesù si incamminò con loro. Ormai non si trovava più molto lontano dalla casa quando il centurione mandò degli amici a dirgli: Signore, non darti questo incomodo, perché io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto. Perciò non mi sono neppure ritenuto degno di venire davanti a te. Ma di una parola e il mio servo sarà guarito, perché anch'io sono un uomo sottoposto all'autorità di altrui e ho sotto di me dei soldati. E dico: uno va ed egli va, a un altro vieni ed egli viene, e al mio servo fa questo ed egli lo fa. Udito questo, Gesù restò meravigliato di lui e, rivolgendosi alla folla che lo seguiva, disse: io vi dico che neppure in Israele ho trovato una fede così grande. E quando gli inviati furono tornati a casa, trovarono il servo guarito. Questa è una storia che abbiamo più volte letta, però vorrei che l'analizziamo da diversi punti di vista oggi, proprio per domandarci anche dove siamo noi. Chi era questa persona? Chi era il centurione? Molte volte quando si pensa a queste cariche romane, la prima cosa si pensa al soldato, ma sappiamo che il centurione era a capo di una centuria, quindi aveva una responsabilità su degli uomini. La centuria è una parte della divisione dell'esercito romano. L'esercito romano era molto tecnico, era molto ben organizzato, no? C'era la legione, divisa poi in centurie e così via. Quindi era molto ben organizzato, quindi era una persona che era a capo di uomini. Okay? Negli stessi centurioni c'erano diversi livelli, dovuti proprio all'importanza che avevano all'interno della legione. Potevano essere di primo livello o così scendendo. Per un centurione che, come ripete qua la parola, aveva dei servi, aveva, come dire, un potere anche in Capernaum, vuol dire che era uno di centurioni di alto livello. Questo voleva dire che durante le guerre faceva parte di quel piccolo gruppo di persone che prendeva le decisioni tattiche, okay, di come far avanzare le legioni in battaglia. Quindi non era semplicemente un ufficiale, ma era un alto ufficiale, come diremmo noi oggi nel nostro sistema militare. Però questo vuol dire che era una persona importante, questo vuol dire che aveva un peso, okay, e che aveva una funzione ben precisa, perché ricordiamoci che all'epoca i romani erano dominatori nella zona di Israele, nella Palestina dell'epoca, okay? No, l'impero romano era vastissimo e per poter tenere sotto controllo i territori che aveva conquistato aveva lasciato le varie centurie o legioni in varie zone per poter avere un controllo del territorio. Quindi non era una persona che semplicemente, come dire, il militare di truppa che a volte adesso con la scusa dei terroristi, cioè col problema del terrorismo, ogni tanto troviamo, no, la camionetta magari in Piazza Duomo, no, il militare che va in giro, che fanno un lavoro fantastico, però non possiamo pensare di mettere a confronto questa persona con una persona del genere, ma bensì come un responsabile di una zona, quindi con un certo potere, con una certa influenza. Perché dico questo? Perché è importante capire chi abbiamo di fronte. Abbiamo di fronte una persona dove di solito sono gli altri che vanno di fronte a lui con riverenza. Di solito, ancora oggi, se andiamo nella gerarchia militare, ma anche verso una persona che ha un potere su un territorio, non è che andiamo lì, ehi, ciao amico! No, andiamo con una certa riverenza, no? Quindi tecnicamente doveva essere l'opposto, doveva essere le altre persone che andavano da lui con una certa riverenza. E invece quello che a me colpisce subito è il suo modo, il suo approccio di avere una certa riverenza verso Gesù. Lui di sicuro ha, come dicono gli anziani, ha aiutato Capernaum, ha fatto delle cose positive, probabilmente non c'è solo la sinagoga, i romani comunque nel guidare le città davano anche delle strutture, no? Idriche, delle strutture proprio di costruzione della città perché la città potesse fiorire, quindi automaticamente aveva fatto del bene alla città. Però quello che mi colpisce è proprio come lui ha un approccio verso Dio e verso Gesù, no? Ha sentito di lui, ne è convinto che è una persona importante, è un approccio soprattutto umile. Perché dico questo? Perché molte volte è l'approccio che noi dobbiamo domandarci che abbiamo nei confronti di Gesù, nei confronti di Dio. Com'è il nostro approccio? È quello di andare di fronte a Lui con un senso di umiltà, sapendo che abbiamo di fronte qualcuno di importante, o pensiamo noi di essere importanti, come poteva fare il centurione? E veramente ne aveva il potere per poter esserlo, e quindi dire no, aspetta un attimo, questo qui è uno che gira qua da una città all'altra, sta tirando dietro un po' di folle, no, è lui che deve venire da me, ok? E invece il suo atteggiamento è quello di wow, qui ho qualcuno di veramente potente di fronte a me, devo onorare questa persona. Domandiamoci com'è oggi appunto il nostro momento quando parliamo a Dio, quando preghiamo a Dio. Perché in un certo senso fede è anche quello che noi chiediamo a Dio, ma la domanda è come noi ci mettiamo di fronte a Dio. Ci poniamo come se Dio deve darci per forza, o ci poniamo di fronte a Dio con un senso di umiltà, un senso di rispetto, perché colui che abbiamo davanti è il creatore, è l'onnipotente, è quello che può ogni cosa. Poniamoci questa domanda, mettiamoci in confronto a come era il centurione. Okay? Quindi questa è un primo cosa che volevo guardare con voi e che ci aiuterebbe, ci deve aiutare a farci riflettere di dove siamo nella nostra fede o come ci poniamo di fronte a lui. L'altro punto che volevo vedere invece era invece quello che le altre persone pensano di questa situazione. Ok? Ed è, per esempio, per iniziare, il punto di vista degli anziani. No? Qui in questo paese, in Capernaum, abbiamo questo centurione che ha fatto del bene, gli ha costruito la sinagoga, gli ha, insomma, fatto rifiorire la città, no? Ha un servo, no? E già l'atteggiamento di prendersi cura di un servo, cosa che di solito il servo era la cosa più è come un oggetto praticamente per loro era, invece volersi prendere cura di questo servo spinge anche gli anziani a parlare bene di lui, no? Però mi ha colpito molto come loro presentano la cosa, ed è forse il punto di vista umano della situazione, ed è a volte quello che noi possiamo vedere solo visto da un punto di vista umano, ok? Loro dicono, in versetto 4, essi presentatisi a Gesù lo pregavano con insistenza dicendo, egli merita che tu gli conceda questo, come per dire, tu devi fargli guarire il servo, lui merita di questo, perché ama la nostra nazione, ci vuole bene, non è il dominatore cattivo, ed è lui che ci ha costruito la sinagoga, no? Che era il luogo sacro della città, come per dire, ci ha dato molto, ci ha dato la sinagoga, è una persona in cui, no, ci permette di adorare Dio, tutte cose molto vere, molto giuste, però molto umane. Gli anziani valutano l'impegno che Gesù, l'impegno che Dio deve dare a una persona in base ai meriti di questa persona. È bravo, ci ha aiutato, ha fatto questo, ha fatto quell'altro, merita che no, che tu gli guarisca il servo. Vi siete mai trovati in questa situazione? Di chiedere qualcosa a Dio basato sui meriti, vostri o di qualcun altro? Questa persona è fantastica, merita di non star male. Questa sorella che magari ha trovato una malattia, una qualunque cosa, questo fratello, ma hanno fatto grandi cose, tu devi guarirlo. Non è sbagliato il concetto di pregare per un fratello o una sorella perché non stanno bene, perché possono guarire. è se lo valutiamo da un punto di vista umano, come gli anziani. Gesù non valuta la situazione del servo per il punto di vista umano, e lo vediamo poi, perché quando lui gli dice: io non sono degno che tu entri in casa mia, ma tu hai un potere così grande che qualunque cosa dice succederà, perché se io dico ai miei uomini di fare una cosa, loro la faranno. Gesù non guarda a quello che il centurione ha fatto, ma quello che il centurione è, quello che è la sua fede, quello in cui lui crede. Non guarda il centurione valutandolo per i suoi meriti o come hanno fatto gli anziani, ma perché il centurione pone la fede in lui, pone la fede in Dio, pone la fede in qualcosa di più grande, nella potenza, nello spirito. Ed è lì dove Gesù dice: no, non trovo in Israele una persona con una fede più grande. Dimostrazione, dimostra che è quello che colpisce Gesù, non quello che ha fatto o quello che potrebbe fare o quello che il servo guarito potrebbe fare per lui. Non valuta in questa maniera, lo valuta in maniera spirituale. E la domanda è: noi come valutiamo quando chiediamo qualcosa a Dio? E ci sono momenti in cui dobbiamo chiedere cose anche materiali, magari un lavoro, magari una casa, magari la salute quando non stiamo bene, ma le valutiamo in cose materiali o spirituali? Lo valutiamo perché quello che possiamo avere possa essere utilizzato per dare gloria a Dio, o meglio ancora, è un atto di fede, perché noi sappiamo che non possiamo andare oltre. Noi sappiamo che a un certo punto ci fermiamo, le nostre forze sono limitate, la forza di questo centurione che poteva muovere armate si ferma e si pone: io ho la fede in Dio di fare quello che io non posso fare. Io non posso guarire il mio servo. Posso dirgli quello che lui può fare, ma anche in questo caso non posso dirgli: guarisci, perché lì si ferma la mia autorità. Ma tu, Dio, puoi. Ci concentriamo su ciò che è terreno o su ciò che è spirituale? Poniamoci queste domande. Poniamo la domanda di: chi siamo quando andiamo di fronte a Dio? Che umiltà abbiamo di fronte a Dio? E quanto quello che chiediamo serve per dimostrare la potenza di Dio, o piuttosto per una valutazione umana? È vero, viviamo in un mondo umano, viviamo in un mondo fatto di cose, quindi c'è in gioco questo. Ma non deve essere il motivo. Gli anziani hanno detto: tu devi fare qualcosa perché lui è così. No. Tu puoi fare qualcosa perché tu sei Dio, e nel compenso è una persona, ci sarà il pro e dopo, però nasce dal richiedere qualcosa alla tua potenza. Mi è mai capitato di andare di fronte a Dio e dirgli: io non sto bene in questo lavoro, io devo cambiare lavoro, tu vedi dove sono, tu mi devi dare un lavoro migliore. È fisico, è normale, sbagliamo, ma è così. Quando invece l'atteggiamento forse dovrebbe essere: io ho fede nella tua potenza e tu agirai nel trovarmi quelli che sono i miei bisogni, quelli che sono il mio nuovo lavoro, quello che sia, ma perché ho fede in te, non perché Dio è obbligato o deve fare qualcosa perché noi ce lo meritiamo. Capite come la cosa può essere girata? Però a un certo punto è un chiedere noi per il nostro bisogno o chiedere di fronte alla potenza di Dio per glorificare chi è, per glorificare e dare lode alla sua potenza. È ovvio che c'è un bisogno dietro ogni richiesta che facciamo, ma come la poniamo fa la differenza, ed è quello che Gesù nota. E poi, per continuare, vorrei vedere lo stesso pasto da un'altra angolazione. E per farlo andremo in un altro Vangelo, ed è quello di Matteo. Scusate. Allora, questo perché questo passo viene riportato in due Vangeli, e i due Vangeli non sono esattamente uguali in come riportano questo. E molte volte ci domandiamo: ah, questo vuol dire che la cosa non è vera, perché non è riportato esattamente uguale? No, non è vero. Il motivo è che ognuno di noi percepisce le cose in maniera diversa. E un esempio l'ho avuto qualche giorno fa, quando c'era la partita Juventus-Milan. Okay? Ero via a Rimini per questa fiera, e alla sera, no? C'è la televisione lì in hotel, ci siamo visti un pezzetto a partita. Io devo essere sincero, avevo sonno e sono andato a letto a dormire. Però era molto strano, perché poi, parlando con i miei colleghi, e calcolando che ci sono sia colleghi milanisti che juventini, quindi era stata proprio un derby in casa per noi, ho notato che la partita era la stessa, hanno tutti visto la stessa partita, ma i commenti erano completamente diversi, come se avessero giocato due partite completamente diverse, no? E questo è perché noi abbiamo delle percezioni da ognuno, da uno all'altro, diverse. Lo stesso è stato per gli evangelisti. Sia Luca che Matteo hanno percepito le cose in maniera diversa, ma soprattutto le hanno riportate con uno spirito diverso, cioè un'idea di quello che volevano trasmettere diversa. Okay? E Matteo, essendo uno dei Vangeli dedicati soprattutto ai discepoli che venivano da un background ebraico, no? Quindi giudeo, quindi voleva far notare una certa posizione. E questo la vediamo nel capitolo 8 di Matteo, al versetto 10 e 13. No? Quindi c'è la storia, eccetera, eccetera, qui è leggermente diverso, lui va direttamente, non ci sono gli anziani, però la cosa interessante è come si conclude. E dal versetto 10 a 13 dice: Gesù, udito questo, ne restò meravigliato e disse a quelli che lo seguivano: io vi dico in verità che in nessuno in Israele ho trovato una fede così grande. E io vi dico che molti verranno da Oriente e da Occidente e si metteranno a tavola con Abramo, Isacco, Giacobbe nel regno dei cieli, ma i figli del regno saranno gettati nelle tenebre di fuori. Là ci sarà pianto e stridor di denti. Gesù disse al centurione: va, ti sia fatto come hai creduto, e il suo servitore fu guarito in quella stessa ora. Il concetto è che è uguale. Il centurione ha chiesto, ha avuto fede in Dio nella sua potenza e ha ricevuto in base a che cosa? Alla fede che lui ha ricevuto, non a quanto è stato bravo, ma alla fede. Ma è interessante, perché Gesù, nel dire, nel spiegare che quest'uomo aveva una fede così grande che lui stesso era stato meravigliato, ne restò meravigliato, ok? E da dire che nessuno in Israele aveva una fede così grande, parliamo di una persona pagana in quel caso, una persona che non era di Israele, tecnicamente non credeva nel Dio Altissimo, ok? E lui dice: questa persona ha una fede così grande. Ma inoltre continua e fa notare come ci saranno persone che non sono di Israele e che, a differenza di Israele, si siederanno a tavola con Abramo, Isacco e Giacobbe, saranno nel regno dei cieli, e quelli che pensano di esserlo invece saranno gettati nell'agenda, diciamo, verranno persi. È interessante perché Matteo scrive questo pezzo perché ci fa ragionare all'epoca le persone che si credevano a posto semplicemente perché erano nate in Israele, semplicemente perché avevano fatto da bambino tutti quelli che erano i passi per essere un israelita giusto, no? Che davano la decima, che facevano i sacrifici, eccetera, eccetera, quindi coloro che si sentivano di essere il popolo eletto. E lui sta dicendo: No, non funziona così. Non ha senso dove siete nati, non ha senso quello che fate se non c'è fede nei vostri cuori, se non credete nella potenza di Dio, se non siete disposti a mettere in gioco qualunque cosa della vostra vita perché avete fede nell'Altissimo. E questo è diverso da quello che è stato detto fino a prima. Le persone dicono, oh, rimangono un po' scioccati. Matteo riporta questo per far notare gli israeliti. E noi oggi non siamo sotto l'antico patto, non siamo israeliti, siamo cristiani, siamo discepoli, noi crediamo in Cristo, quindi crediamo in questa potenza, crediamo che Gesù ha dato la sua vita per noi, che ci ha salvato. È vero. Ma a volte possiamo essere uguali. Possiamo venire da una cultura, un modo di essere, una religione, un'istituzione, che perché faccio parte di un'istituzione, allora sono a posto. Ah, ma io sono cresciuto in Italia, mi hanno battezzato da bambino, ho fatto la prima comunione, ho fatto la cresima, ho fatto anche il chirichetto, io le ho fatte tutte queste cose. Il chirichetto ero perfetto. Ero capace di ricordarmi tutto quello che veniva detto durante la messa dalla parte del chirichetto, del preside, qualunque cosa, tutto a memoria. Ma non c'era fede. E così oggi possiamo essere e sentirci a posto, ma non aver fede. Non credere, o meglio, abbiamo quella fede che si pronuncia, quella fede che si dice, no? Oh no, io credo in Dio. Ok, ma credere in Dio è una cosa e aver fede nella sua potenza è un'altra. È quello che ha detto il centurione. Io ho fede che tu lo guarirai, perché tu puoi, io no, tu puoi. E così siamo noi. Viviamo magari in un'istituzione, in Italia poi è facilissimo cadere in questa mentalità, ma anche per noi oggi, che possiamo essere diventati cristiani un anno, due anni, cinque anni, vent'anni fa, possiamo pensare che perché c'è la chiesa, perché c'è un'istituzione, perché vengo la domenica in chiesa, sono a posto, il mio nome è scritto nei cieli. Sì, il nostro nome è scritto nei cieli perché Gesù ha dato il suo sangue per noi. Ma incominciamo a domandarci: quant'è la mia fede in questa frase? Quant'è la mia fede che qualcuno ha versato il suo sangue per me e che quindi la mia vita non mi appartiene più ma appartiene a Lui? Quanto sono disposto, quanto credo in tutto questo? È come dire: quanto credo che il Mar Rosso sia aperto? Quanto credo che il sole si è fermato nel cielo? Quanto credo in queste cose che sono cose fisiche? E quanto ancora credo di più che la potenza di Dio può cambiare la mia vita, può aiutarmi a uscire da quel baratro di peccato che ho, dal cui continuo a ricadere e che invece non riesco a venirne fuori, o a lottare contro la mia pigrizia, o a lottare nell'essere un discepolo mediocre magari, o di non arrivare a essere, a condividere quello che Dio mi ha dato. Quanto ho fede che Dio può cambiare questo in me? Ho la fede del centurione, o ho una fede mediocre come quella degli anziani, che baso solamente le mie richieste e le cose sulle cose pratiche e non sulla potenza di Dio? Questo è quello che ci dobbiamo domandare, questo è quello che vorrei vedere con voi oggi, in questo passo, nell'esempio del centurione. È ovvio che poi dobbiamo porci la nostra scelta personale, la nostra scelta che facciamo ogni volta. E allora qualcuno di voi penserà: ma perché il titolo Siamo Beati? Cosa c'entra in tutto questo? C'entra con Giovanni 20:29. Perché in realtà questo è il passo che mi ha ispirato più di tutto, ma che poi volevo portarvi a ragionare su dov'è la nostra fede. In Giovanni 20:29, quando Tommaso è lì, parliamo di una persona che ha visto fare i miracoli, ha visto Gesù camminare sulle acque, ha visto sfamare i 5.000, era lì, e dice: se io non metto la mia mano, io non credo. E Gesù disse: perché mi hai visto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Noi possiamo essere beati perché nessuno di noi è stato 2000 anni fa lì con Cristo e vedere esattamente com'era. Ma se crediamo, se abbiamo fede nella sua potenza, se abbiamo fede in quello che Dio può fare, allora siamo beati. Ma non un beato come viene detto adesso, beato te. Siamo beati perché abbiamo un posto nei cieli, siamo beati perché siamo con Dio, perché quello che abbiamo è un'unione completa con Lui e con la sua potenza. E l'essere beato sapendo che abbiamo un posto, scritto che abbiamo un posto al tavolo con Abramo, con Isacco, Giacobbe e gli altri. Questo è l'essere beato. E lo siamo se abbiamo fede, se crediamo al di là di quello che possiamo vedere, se crediamo al di là di quello che sono le cose materiali o quelli che sono i concetti umani, ma solo nella fede pura in Dio e di quello che Lui può fare. Non è un ragionamento difficile. E penso che molte volte ci pensiamo: ah, chissà che devo ragionamento per piacere a Dio, per fare, devo trovare. È una cosa molto semplice. Credo, faccio quel passo di fede, agisco e vado. Pensiamo a questo e ricordiamoci quanto siamo beati perché possiamo credere in ciò che non vediamo. Amen.